Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 6 del mattino di giovedì 21 di settembre. Buon inizio d'autunno, primo giorno, anzi ormai è finita l'estate e quindi buon inizio della nuova stagione. Io sono sempre Giulia Strippoli che vi tiene compagnia qui sulle frequenze di Radio Popolare per la prossima oretta insieme e insieme non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora di alzarci, svegliarci con tutta calma, affrontare anche oggi questa nuova giornata che come sempre insomma così presto al mattino crea una discreta difficoltà, però insomma come dire, a farlo insieme potrebbe renderla più digeribile. E allora buona giornata a tutti e a tutte voi, ci svegliamo con calma e iniziamo quest'oggi con l'inconfondibile voce di Aretha Franklin. Questa è proprio Hello Sunshine, così tanto per invocare al meglio l'inizio della giornata. Buon inizio!
Hello,
hello.
Oh,
Hello Sunshine, il primo brano che ci accompagna in questo risveglio insieme quest'oggi all'alba del 21 di settembre, sono le 6:04, questa è una nuova puntata di Non vedo l'ora che quest'oggi appunto io vorrei in qualche modo cercare di proprio fare un risveglio collettivo, perché questa mattina ci svegliamo che la maggior parte delle cose che sono accadute, i titoli dei giornali, insomma c'è stato un clima decisamente di protesta, proteste generalizzate, proteste ovunque. Ieri veramente è stata una giornata abbastanza difficile un po' da tanti punti di vista, ed è proprio di questo che oggi parleremo, del clima di protesta, un po' anche di quella sensazione di essere almeno personalmente inerme o quasi al limite dell'essere, del sentirsi sconfitta. Per questo io credo fortemente che cercare di stare insieme, condividere o comunque confrontarsi a vicenda possa essere l'unica soluzione possibile. Quindi se avete voglia e siete magari già svegli, o se ancora non siete andati a dormire, o qualsiasi dovesse essere la vostra ragione per la quale adesso siete all'ascolto di Radio Popolare, se avete voglia mandate un messaggino al 3316214013 via Telegram, o anche un sms o una email a diretta@popolarenetwork.it. diciamola, riassumiamola così: la ragione per la quale, nonostante tutto, anche oggi cerco di sentire la musica e far sorridere, perché altrimenti veramente non c'è soluzione. Come facciamo?
pay a $2 toll. I just ride, ride on, ride on, like I'm never gonna die. Ride on, ride on, ride on, ride on, like I'm never gonna die. Ride on, ride on. Now do it.
Tecniche di sopravvivenza varie ed eventuali, queste sono un po', ecco, in due parole ciò che vi ho richiesto di condividere in questa mattinata al 3316214013, perché il clima diventa sempre più aspro e quindi ognuno di noi, ognuna di noi cerca in qualche modo di trovare la ragione, le modalità per poter andare avanti e sopravvivere. Io, ecco, sinceramente lo dico proprio così, senza il minimo dubbio. Sicuramente il lavoro che faccio aiuta, ma riconosco anche la possibilità e il privilegio di potermi essere permessa di aver avuto quantomeno una scelta. Ecco, questo è sicuramente qualcosa che non è per tutti o per tutte, o comunque, ecco, la condizione nella quale magari mi trovo è sicuramente qualcosa di privilegiato. Le proteste delle quali ovviamente quest'oggi io volevo parlarvi sono senza dubbio quelle che hanno caratterizzato la giornata di ieri, ma anche quelle che caratterizzeranno la giornata di quest'oggi. Intanto partiamo dalla protesta di Ultima Generazione, che ha bloccato per ben 20 minuti, come insomma fossero stati 20 anni, il traffico a Viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo, una protesta durante la quale, tra l'altro, in questa occasione ha fatto un po' così notizia il fatto che non ci fossero solo dei ragazzi e delle ragazze ventenni, ma facesse parte del corteo, così del sit-in, del presidio, anche una donna di 72 anni, sostenendo che la colpa fosse proprio relativa alle persone della sua generazione. Quindi questa è stata una cosa che ha fatto notizia, ma che ha anche colpito, perché probabilmente se iniziassimo a un po' tutti e tutte ad accogliere un po' le ragioni per le quali le persone più giovani, anche più giovani di me, iniziano a protestare, quindi tutto questo malcontento, questa modalità anche di gestire un po' la rabbia sociale, il disagio, probabilmente si potrebbe andare avanti. Ovviamente la reazione non ha tardato ad arrivare, soprattutto del ministro Salvini, che su Twitter ha definito gli attivisti degli eco imbecilli. Tanto per, così come dire, rispondere in maniera matura a una protesta e anche per evitare, come dire, di solleticare proprio quel moto d'odio che in fondo non ce n'è già abbastanza. L'altra protesta che ha caratterizzato la giornata di ieri è stata quella sicuramente relativa al movimento delle tende in piazza, che dopo l'occupazione al Cinema Splendor hanno piantato il loro presidio davanti Palazzo Marino, che è terminato appunto ieri con l'ottenimento di un incontro domani con il sindaco Sala, per riuscire a proporre appunto un tavolo di scambio, di proposta sulla situazione sempre più difficile del caro affitti a Milano. E tra l'altro mi ha fatto in qualche modo un po' riflettere quanto sulla stessa pagina comparisse poi, sulla stessa pagina di Repubblica, comparisse poi invece un altro articolo: case di pregio, aumentano le compravendite da 1,5 milioni e tanti pagano in contanti. Bah, insomma, io devo dire che il contrasto l'ho percepito piuttosto forte. E poi sempre ieri, altro moto di protesta, quella a Roma, la delegazione del movimento disoccupati organizzati da Napoli, lavoratori del 7 novembre, si è riunito in piazza Sant'Apostoli a Roma per cercare di ottenere un incontro con il Ministero del Lavoro e riaprire aprire il tavolo di discussione a proposito della sospensione del reddito di cittadinanza. La cosa che in qualche modo secondo me è da sottolineare è che la protesta non era stata fatta solo ed esclusivamente per richiedere il ripristino del reddito di cittadinanza, ma per far sì che la loro volontà di poter aprire una conversazione con il Ministero possa andare oltre i corsi di formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro e possa appunto andare anche oltre la richiesta del reddito stesso. Queste le principali moti che ci sono stati ieri, mentre oggi invece ci sarà una protesta per le città di Milano per la mobilità sostenibile. Ascoltiamo nel frattempo Glory Gabriels e poi torniamo a parlare qui a Non Vedo L'Ora. Io nel frattempo leggo anche un po' di vostri messaggi che stanno arrivando.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand, even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. You pretend and you try to hide the cards that you've been dealt.
Sostiene che più che cercare di rimanere positivi, questo è Elia che via Telegram risponde un po' alla mia richiesta, metodi di sopravvivenza vari ed eventuali, lui dice più che rimanere positivi dovremmo abbracciare forse la negatività e dare fuoco al sistema. Ecco, buongiorno a te Elia, devo dire che probabilmente il moto reazionario, un po' di ribellione inizia ad accendersi in tutti e tutte noi, però io credo anche che ci sia modalità alternative, o meglio, probabilmente c'è chi si occupa di fare attivismo e sinceramente io mi sento anche di appoggiare la modalità di protesta degli attivisti, ad esempio di ultima generazione, anche perché loro non mettono a ferro e fuoco il sistema, ma semplicemente cercano di porre l'attenzione su un problema, così come anche è stata piuttosto pacifica la protesta, piuttosto pacifica, anzi è stata pacifica la protesta del movimento delle tende in piazza, nonostante poi ci sia stato lo sgombero del Cinema Splendor con il dispiego delle forze dell'ordine, come si fosse dovuto come ci fossero stati migliaia di delinquenti a minacciare l'ordine pubblico, e insomma secondo me è diversa la protesta intelligente dalla protesta che mette a ferro e fuoco il sistema. Non credo sia quella la necessità. Quello che in qualche modo secondo me è un po' la difficoltà è proprio quello che tra l'altro dice Magatti, il docente di sociologia intervistato oggi su il locale della Repubblica da Zita Tazzi, il quale risponde: è la politica che deve fare di più e deve trovare un linguaggio per parlare alle nuove generazioni che si sentono in mezzo a una tenaglia schiacciati e ignorati. Beh, questo secondo me il problema principale. Poi tra l'altro lui propone anche una soluzione che devo dire potrebbe quasi essere considerabile, o quantomeno non è totalmente da escludere, perché Zita Tazzi chiede come dovrebbero reagire gli adulti a questo disagio. I temi sono quelli dell'accesso alla casa, dei contratti del lavoro, dell'ambiente, per i quali i giovani sono giustamente preoccupati, e ci sono tante opzioni concrete. Si potrebbe ad esempio pensare ad obbligare le società a mettere nei CDA una quota di under 30. Il Comune di Milano non è disattento a sensibilità sociali e culturali, ma fa quel che può con le sue risorse. Ecco, allora, intanto l'inserimento di soggetti under 30 nei CDA potrebbero essere delle soluzioni considerabili, sì, potrebbero. Sicuramente ciò che bisognerebbe fare è ascoltare molto di più la società civile, cioè come dire, i soggetti che vivono e che abitano la città. È quello che cercheranno di fare quest'oggi tanti cittadini e tante cittadine con la protesta Basta morti in strada, che avrà luogo questa sera alle ore 19, per cercare di poter in qualche modo attenzionare una situazione molto grave che non è più tollerabile, ovvero quella di sempre più morti uccisi e uccise in incidenti stradali a Milano, i cosiddetti soggetti deboli, cioè i ciclisti, i pedoni, che vengono appunto travolti costantemente dai mezzi pesanti e dalle macchine che non rispettano i limiti di velocità. I luoghi previsti della protesta di quest'oggi sono 4: sono i bastioni di Porta Nuova, angolo via Solferino, poi in viale Bianca Maria, angolo via Mascagni, in viale Beatrice d'Est, angolo via Melegnano, e in corso di Porta Vercellina, angolo via Biffi. Sarà appunto un flash mob che si svolgerà a piedi e non in biciclette, quindi ci saranno appunto persone che si porranno negli attraversamenti pedonali per bloccare il traffico, ed è la protesta appunto di tutte i cittadini e le cittadine. Potete trovare tutte le informazioni sulle pagine social dell'associazione, del gruppo, del collettivo Sai che puoi, e poter in qualche modo anche capire dov'è il posto migliore dove direzionarsi. E noi sentiamo un altro brano e poi torniamo con le notizie dei giornali locali, anticipazioni dei giornali locali con Fabio Fimiani.
Me.
Foo Fighters, un classicone che migliora anche questo, un'altra delle modalità per migliorare l'inizio della giornata e che precede anche la lettura delle notizie dei giornali locali in compagnia di Fabio Fimiani che mi ha raggiunto qui in studio. Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi le pagine milanesi dei giornali, ma anche quelli provinciali, hanno sostanzialmente due argomenti predominanti, che sono il traffico con incidenti e la manifestazione che ci sarà oggi a Milano e le nuove residenze, la nuova residenza per studenti del Politecnico di Milano. Entriamo proprio nella lettura con il Corriere della Sera, che titola: tra i top europei il Politecnico crea posti per studenti, unico ateneo tra i primi 50, e al Corvetto nuova residenza per gli iscritti con 213 letti. E poi proprio sulla manifestazione, da San Babila a Tricolore al via la nuova pista ciclabile, città più sicura, stasera la protesta contro le morti in strada. Come vedete il Corriere fa sostanzialmente un punto dando anche delle notizie sulle manifestazioni. Una notizia che ha solo il Giorno invece, su Sesto San Giovanni: dubbi sulla futura città della salute a sorvegliare la popolazione dell'ex Falchi, il rapporto Sentieri sugli ex siti industriali più contaminati d'Italia. Leggiamo anche internamente il titolo: l'eredità dei veleni del Novecento. Il rapporto Sentieri dice che, visti gli eccessi di rischio riscontrati, la consistenza di questi studi con studi precedenti, la presenza di inquinanti rilevati dalle indagini citate, la numerosità della popolazione, la destinazione uso sanitario dell'ex Falc, si raccomanda la ripetizione di campagne di monitoraggio per l'applicazione di metodiche che permettono l'identificazione delle aree più suscettibili di contaminazione. L'articolo è molto, molto dettagliato, vale la pena, è l'ennesima tegola che arriva sulle vicende Sesta San Giovanni. Vedremo se avrà poi ripercussioni istituzionali sui vari progetti. La Repubblica: ciclisti e pedoni, un flash mob per dire basta. E poi la settima residenza del Politecnico con la mappa dei posti letto delle università. L'Avvenire anche lui apre con gli universitari, ma poi ha incidenti sul lavoro in Lombardia, costano 3,6 miliardi una ricerca di Confcooperative. Poi il Giornale con i consueti toni soft: sardine sotto le tende, no al modello Milano, da studenti a movimento. E passiamo ai giornali delle altre province, proprio per gli episodi di incidenti stradali. Eva, le parole delle amiche, sarà il nostro angioletto, e la comunità di Sondra ha dato l'ultimo saluto a Eva Mazzetta, travolta e uccisa da un'auto a bordo del suo scooter. Proprio per rimanere sul tema
incidenti.
E così anche la Prealpina: la rotonda maledetta, Gallarate, allarme dopo il tragico incidente di un mese fa e quello di ieri meno gravi. Due mesi fa c'è stata un'altra vittima, proprio perché appunto il tema delle manifestazioni di Milano. Lo troviamo anche sulla provincia di Lecco: Mandella, auto si ribalta e sulla superstrada gravissimi due giovani valtellinesi. Poi ci spostiamo a Pavia con la provincia pavese: irruzione nel rifugio per abbattere i maiali, presidio animalista sgomberato con la forza, tre contusi, la TS soppressi, i capi nel focolaio, blitz di polizia e carabinieri a Sairano. E rimaniamo e chiudiamo ancora con la provincia pavese: Facility Live, non c'è più tempo, adesso il fallimento è vicino, ed era la cosiddetta Google italiana, una vicenda abbastanza opaca di quelle che accadono, esatto, in tante parti del nostro paese.
Spesso. Grazie Fabio Fimiani per tutti gli approfondimenti. Rimando a Metro Regione alle 7:15, e mentre noi invece, ascoltatori e ascoltatrici, ci fermiamo per una brevissima pausa, poi i titoli del giornale radio e torniamo qui a Non Vedo L'Ora.
posso già, se posso rispondo che in fondo domani, domani, domani potrei parlarti un po'. Domani, domani, domani un futuro no, non ce l'ho. Il giorno in cui mi svegliavo in piatto dei compiti, quelli in cui pulisco e faccio ordine, a cui devo rispondere, avrò le palle di conoscere anche tu. Giuro mi alleno e mi metto sotto, l'ho promesso che smetto di bere da, aggiusto quel vetro rotto, per te sarò un uomo nuovo. Ma oggi è un giorno diverso, qui sono lo stesso di ieri, che mi sveglio sul letto ancora tutto messo, voglio zero, non accendere le luci, voglio starmela nero, svuotare il cervello, non pensare a niente, non sentire voci, non vedere web, ti servo a domani, quel che c'è di più bello.
E 39 è il 21 di settembre, ultimo giorno d'estate che passiamo insieme. Buongiorno ancora ascoltatori, buongiorno ancora ascoltatrici. Questa è Non vedo l'ora, l'appuntamento del mattino in onda su Radio Pop, con il quale cerchiamo di svegliarci con calma, chiacchieriamo, vediamo, diamo un'occhiata alle notizie dei giornali e cerchiamo di capire oggi nel caso specifico come poter in qualche modo sopravvivere, resistere tutti insieme, quali sono le modalità per riuscire a far partire la giornata comunque con un certo buon umore, nonostante l'attualità che continua imperterrita a volerci tirare giù. Vi leggo il messaggio di Ele, che manda al 3316214013 la sua ragione per la quale sorride e si sveglia di buon umore al mattino, e dice: picconare e decostruire pezzo dopo pezzo il sistema patriarcale cis eteronormato, ovviamente anche il caffè nero senza zucchero e il mio lavoro. E poi dice che concorda appunto con le proteste di ultima generazione e anche la modalità su come protesta, perché come dicevamo nella prima parte del nostro risveglio insieme, non sono delle proteste violente, non sono delle proteste che in qualche modo arrecano dei danni permanenti, insomma sono tutte cose per poter porre l'attenzione su un problema che sta diventando appunto un problema non solo delle generazioni, delle ultime generazioni, quindi dei più giovani, ma come ha ben dimostrato la donna 72enne che ieri era nel sit-in per bloccare il traffico con gli attivisti, è un problema che riguarda tutti e tutte. Bene, al di là di quello che possa essere un po' il mio pensiero a proposito, che ho già ampiamente espresso, ovviamente vi ricordo che se avete voglia di condividere la vostra potete farlo al numero 3316214013, ma anche mandando un sms o un'email a diretta@popolarenetwork.it. ma tra l'altro questa insomma il ragionamento che volevo fare con voi è era proprio sulle modalità di reazione e quindi quanto spesso mantenere la calma o avere un atteggiamento pacifico, accogliente, possa essere spesso non sintomo magari di debolezza, ma anzi piuttosto di profondo, cioè, di profondo coraggio e sì, intraprendenza, voglia di proprio porre un limite. Lo facciamo sempre guardando come sempre un po' i titoli e l'attualità, perché come risultava da un'intervista ieri presente su La Repubblica, che oggi è stata ripresa nuovamente da più giornali, di nuovo La Repubblica, La Stampa, si parla invece di un'altra polemica, protesta, questa volta da parte della comunità culturale degli egittologi, perché c'è appunto un assessore regionale che si è in qualche modo messo di traverso nei confronti del direttore del Museo Egizio di Torino, che tra l'altro è uno dei musei più importanti non solo d'Italia, ma diciamo in generale d'Europa e del mondo. Che cosa accade? Vi invito ovviamente a recuperare magari l'articolo di Marina Paglieri e tra l'altro mia omonima Sara Strippoli sulla Repubblica di ieri, ma che trovate anche ampiamente ribattuto sulla Repubblica, la pagina 45 di oggi e sulla Stampa. Accade che il direttore del Museo Egizio di Torino viene in qualche modo messo appunto così sotto accusa da parte dell'assessore, che mi sono persa il nome, porca miseriaccia, perché è stato accusato di fare il cosiddetto razzismo al contrario. Probabilmente avete già in qualche modo sentito parlare quando si è parlato del caso Vannacci. La cosa che più mi ha risultato, insomma, così, che mi ha risuonato, è stato proprio l'atteggiamento del direttore, che ha risposto in maniera pacatissima e che continua a rispondere in modo, secondo me, perfetto a tutte le accuse che gli sono state proposte, secondo le quali lui non dovrebbe più proseguire il proprio mandato, che scade nel 2025. E anche nelle interviste che gli sono state poste quest'oggi, lui risponde che comunque continuerà a fare il proprio mestiere, che continuerà ad essere un egittologo anche dovesse ritrovarsi a servire cappuccini al bar. Poi gli viene chiesto se non pensa che la politica abbia un'eccessiva ingerenza nel mondo della cultura italiana, e ovviamente sostiene di sì, e poi dice: ma poi perché continuare a dire di destra o di sinistra? Ci si dovrebbe solo domandare se qualcuno è capace o meno rispetto al ruolo da ricoprire. Ecco, io quasi mi viene un po' naturale fare il paragone tra quello che è stato la reazione di Salvini, degli eco imbecilli, e questa. C'è una bella differenza, e probabilmente perché, insomma, non lo so, io la ragione non la trovo solo ed esclusivamente in un approccio culturale, ma proprio anche in una volontà di voler portare avanti le cause e le proprie ragioni con modalità diverse, che sono secondo me quelle più giuste, che non sono appunto quella del, come dicevamo prima, del moto che mette a ferro e fuoco, ma quella della comunicazione ferma, assertiva e decisa. Se avete voglia e volete condividere la vostra, io sono più che felice di leggervi. Adesso nel frattempo ci ascoltiamo un altro brano, questo è Wrong on You, The Lake, e poi arriva Claudio Iampaglia con le anticipazioni dei titoli dei giornali di oggi.
Can you keep the bird out of pouring water? Didn't fall and die. You're gonna reach back.
nervous, but it's because I'm too late. Take it for the sides and too far ground. We'll be all out in your darkest night. You know what I stay away from the dark. Leaving to the Shangri-La. Can you keep the buzz up on the water? Didn't fall down. You gotta reach for the buzz. Got a kissy kiss and you feel late. Checking for the stars and you feel brown. We all are in your darkest night. Starts into the ground with your light in your darkest night. You know what I mean, stay away from the dark. Even to the soul, we all fall down.
Modalità assertiva ben rispettosa e ben decisa è secondo me l'unica che può in qualche modo sostenere una vera protesta, ed è quella che è dimostrata un po' non solo da Christian Greco, che è il direttore sotto attacco di Maurizio Marrone, così si chiama l'assessore piemontese che ambisce in qualche modo al posto del al seggio culturale per le nuove elezioni, ma è anche insomma un po' la posizione che secondo me stanno assumendo tutte le proteste, che non sono tra l'altro proteste violente, ma sono proteste pacifiche e ben precise e decise. C'è Claudio Tempaglia che mi ha raggiunto qui in studio questa mattina per anticipare i titoli dei giornali, che mi fa segno, che annuisce sì, con
oggi,
la testa.
Perché oggi è il Museo Egizio di nuovo sulle prime pagine dei quotidiani, perché Christian Greco ha risposto su vari quotidiani, insomma ha dato una conferenza stampa e così via, e dice questo: il Museo Egizio di Torino è cresciuto, mi valutino con criteri oggettivi, io non ho bisogno di poltrone, se vuole la Premier è la benvenuta, le farò vedere il museo.
Eh sì, infatti, secondo me era questa proprio un po' la linea guida che volevamo, che volevo sostenere insieme agli ascoltatori e ascoltatrici questa mattina, ovvero a che serve così la protesta, un po' le urla, no? Ah, ecco imbecilli, per fare dei riferimenti a un tweet che è uscito ieri, quando invece c'è chi è sicuro e fermo, che dice vabbè guarda, io sto qua, aspetto, se vuoi guarda tu e decidi e poi vediamo. Ma le prime pagine dei giornali:
migranti, l'appello all'ONU, il titolo di Corriere della Sera, sono ancora i migranti a tenere, come dire, la questione migranti, loro non tengono ahimè nulla in mano, manco il loro destino. Corriere della Sera, migranti, l'appello all'ONU, Meloni, basta ipocrisie, lotta ai trafficanti. Vi daremo proprio una carrellata per farvi vedere un po' come questo tema sia ormai vicino alla cottura, diciamo così. Il messaggero: Meloni all'ONU, guerra globale ai trafficanti di uomini. Il giornale: Meloni, ONU sveglia, non potete tollerare la nuova schiavitù. Che non è quella di metterli nei CPR, è quella di farli partire, secondo loro. La verità: ecco 2 miliardi l'anno per pagare il metodo Australia anti-immigranti. E Libero, guerra agli staccafisti. Detto questo, Libero anche gli ecosvitati che fermano il traffico, eccetera, eccetera. Cominciano, diciamo, i quotidiani che danno un altro tipo di lettura. La Stampa, sondaggio Euromedia: 6 italiani su 10 bocciano il governo sui migranti. Sondaggio Euromedia: lo scontro a destra spinge la Lega oltre il 10%. Il giorno: migranti, braccio di ferro con le regioni, continua lo scontro sui nuovi centri di rimpatrio, l'Emilia Romagna fa muro, ma il ministro Piantedosi va avanti, il governo sbaglia, dice il presidente governatore della Puglia. Insomma, gli italiani dicono che il governo sbaglia, le regioni dicono che il governo sbaglia. Avvenire: migranti, stallo UE su Lampedusa e Tunisia, aperture di alcuni paesi, ma ancora un accordo complessivo non c'è. Quindi anche l'Europa sono dei guai. Il manifesto: in legittima difesa, i centri per il rimpatrio, gli hotspot e persino quelli per l'accoglienza diventano opere di difesa e sicurezza nazionale. Nel decreto sud, dove sono state infilate queste norme, c'è la svolta militare nella gestione dei migranti. Il governo vara la guerra ibrida ai profughi, mentre in Europa si chiudono le frontiere. Insomma, la sintesi finale è quella di Repubblica: migranti, l'Italia resta sola. Bruxelles gela Roma, saltati gli accordi tunisini, sono stati sospesi pure i negoziati sul nuovo patto per l'asilo, a imporre lo stop anche gli esecutivi alleati sovranisti, alleati di Giorgia Meloni, Ungheria e Polonia. Parte in salita il modello CPR. E poi due quotidiani che non aprono sulla questione migratoria. Il Fatto Quotidiano: ora Santanchè teme l'accusa di bancarotta, i pubblici ministeri a Milano hanno negato il concordato perché era nel CDA, insomma tutte questioni tecniche, potrebbe fallire con il suo Key Group, la finanziaria che gestiva le sue partecipazioni. Sole 24 ore, fisco, le novità per i dipendenti e le imprese, tredicesime detassate anche i pensionati, un vasto programma un po' complesso per le 6:50 del mattino.
È per questo che quindi rimando agli approfondimenti con Claudio Iampaglia e la rassegna dopo, a più tardi alle 7:45. Nel frattempo io invece vi segnalo l'appuntamento di quest'oggi, per cui non vedo l'ora, che ve lo ricorda anche Sol Beretta, eccolo.
Buongiorno a tutti, buongiorno Sol, milanese che si dirige verso i posti di comando.
Buongiorno Sol.
Ciao Giulia, allora ciao. Sono super felice perché ospitiamo per la prima volta il grandissimo Raul Refré, un produttore, un pianista, un genio della parte della musica che spesso non si vede, chi sta dietro, che immagina i suoni, li compone, li arrangia, e dopo averlo fatto splendidamente con Silvia Perez Cruz, con Rosalia, per dirne due, e questa volta tocca una voce amica, una cantante meravigliosa, una splendida Maria Mazzotta, che dopo averne combinate tante dalla sua prima uscita solista con Amore Amaro, arriva per la prima volta in Italia con questo bellissimo progetto che si chiama San Paolo di Galatina ed è dedicato proprio alla tradizione salentina, alla tradizione musicale salentina, quella da ballo e quella spirituale, e tutto insieme, tutto in un'unica magica nottata, anzi serata, che sarà in diretta e in presenza per gli ascoltatori, gli amici e le amiche di Radio Popolare, venerdì 22, quindi venerdì prossimo, fra due giorni, e non giovedì, quindi non venite giovedì in auditorium che non c'è il concerto, non venite al mattino, bisogna ripeterlo più volte perché siete tutti un po' più lenti, venite invece il 23. Prenotate il vostro posto e abbandonatevi alla magia che Raul Refré e Maria Mazzotta vi faranno volare in Salento senza costi, senza attese e soltanto grande musica.
Grazie Saul per aver ricordato che quest'oggi Live Pop è posticipato a domani, quindi ascoltatori, ascoltatrici, mi raccomando, non dimenticate che l'appuntamento di questa sera sarà invece per domani, quindi la serata è domani alla stessa ora dalle 21. Vi aspettiamo come sempre qui nell'auditorium di Via Ollearo. Vi ricordo che potete eventualmente prenotare il vostro posto mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando allo 02 39 24 1409. Io vi do come sempre il buongiorno ancora una volta per salutarvi, perché anche questa mattina il tempo che ci ha dato a disposizione è terminato. Non vedo l'ora, torna domani sempre con tanti appuntamenti, sempre con tanta musica, e vi ricordo anche che tutta la playlist e tutte la musica che ascoltate la mattina insieme la potete trovare anche sul mio profilo Spotify, e potete eventualmente anche riascoltare il podcast sul nostro sito www.radiopopolare.it. Io vi saluto con quest'ultimo brano che tra l'altro è appunto una delle anticipazioni che avrete modo di ascoltare domani in auditorium. Non mancate l'appuntamento, noi ci risentiamo domani mattina come sempre puntuali ore 6 sempre su Radio Popolare. Buona giornata e buon proseguimento d'ascolto da Giulia. Ciao.